Le 11:30 minuti, Stefano Milani al microfono, Marianna Lorusso e Ivana Marrone in regia. Benvenuti anche oggi qui ad LS, il nostro spazio della società civile, sempre in diretta su Radio Articolo 1 e a Roma sui 103.3 dell'FM. Vi do subito anche le coordinate per mettervi in contatto con la nostra redazione, diretta a @radioarticolo1.it e la nostra mail, lo 06400 433 76 è il nostro numero di telefono. Oggi ad LS parliamo di legge di stabilità e delle misure del governo sui temi a noi cari, ovvero quelli legati al sociale. Una manovra che, come ogni anno, deve fare i conti con mal di pancia interni, con risorse sempre più esigue, con tanti problemi aperti e mai risolti, perché se questa legge di stabilità ha di fatto alcune luci, restano ancora tante, direi troppe, le ombre. Se da un lato contiene misure innovative, come quella del contrasto ad esempio alla povertà, che diventa è un fatto strutturale, dall'altro, come il Fondo Sanitario Nazionale, i patronati o le promesse non ancora mantenute per il servizio civile, rimangono dunque un po' troppe le carenze che rischiano di rendere sempre più complessa anche la tenuta della coesione sociale del nostro paese. Una denuncia pressoché quotidiana di tantissime associazioni, reti, ONG che vivono proprio sul campo, sulla loro pelle, disagi economici e sociali sempre più evidenti. E dunque da questa legge di stabilità ci si aspetta molto, proprio per dare delle risposte a chi risposte non ne ha mai avute, soprattutto perché il presidente del Consiglio Matteo Renzi si è sempre detto favorevole ad aiutare un mondo come quello del terzo settore e che lui considera, almeno a parole, una priorità del suo governo. Ne parliamo oggi insieme al portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, che ringrazio e saluto, Pietro Barbieri. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, diciamo subito che il Forum del Terzo Settore ovviamente sta guardando con molta attenzione questa legge di stabilità, trova in questa legge di stabilità, almeno leggendo anche i comunicati stampa, degli elementi positivi anche rispetto al passato. Allora, prima in qualche modo di segnalare cosa non va, le chiedo proprio di mettere un po' sul tavolo le misure migliori che dal vostro punto di vista sono contenute in questa manovra.
Io direi la programmazione, cioè per la prima volta dopo molti anni ci ritroviamo di fronte al fatto che diciamo nel combinato disposto tra la scorsa legislatura e questa abbiamo una programmazione su fondi come il fondo non autosufficienza, il fondo politiche sociali con dentro i minori, abbiamo finalmente il fondo povertà programmati su base pluriennale. Anche questo riguarda anche 5 per 1000, insomma una serie di misure fondamentali per il welfare di questo paese, grazie ai quali le regioni e i comuni potranno programmare i loro servizi, quindi non devono aspettare di anno in anno, al di là dei tagli che sono stati in passato, il governo Berlusconi che aveva azzerato, vuol dire, sia l'FMA che il Fondo Politico Sociale, che qualunque speranza che ci possa essere una programmazione. Ma è proprio il fatto in sé che i comuni e le regioni non sanno effettivamente su quali risorse possono contare e per quanto tempo. E quindi se possono mettere in campo un welfare comunitario più allargato o se devono far conto solo sui loro trasferimenti. Adesso senza voler fare il vittimismo degli enti locali, che come sappiamo hanno i loro limiti, i loro problemi. Però è evidente che se noi mettiamo in campo delle risorse, qualunque queste siano, speriamo sufficienti, nel lungo periodo, nel medio e lungo periodo abbiamo la possibilità perlomeno di cominciare a misurare il valore delle misure che vengono messe in campo, mentre invece la saltuarietà inevitabilmente produce, come dire, l'effetto di non poter misurare e valutare se quei progetti, quei programmi, quelle cose hanno un valore o meno.
Quindi questo, insomma, maggiore programmazione, maggiore in qualche modo anche lungimiranza, però non so se è d'accordo, anche in questo contesto che stiamo vivendo la parola sociale in questo caso è sempre però associata ad una logica emergenziale, una logica quasi un luogo comune che non si riesce a sfatare, come mai?
Ma insomma è abbastanza evidente quello che diceva, cioè noi abbiamo avuto per anni, ci siamo occupati del tema degli anziani non autosufficienti come priorità assoluta del paese, si è esploso il tema della povertà e quindi finalmente incardiniamo una misura contro la povertà. Insomma sì, siamo sempre nel quadro emergenziale. Aggiungo anche che il gap che abbiamo con l'Europa è gigantesco, con la media europea. Noi siamo tra gli ultimi posti, anzi, l'ultimo posto per spesa sul PIL, ovviamente, in percentuale sul PIL, sulla povertà, tra gli ultimi posti sul minore non sufficienza. Cioè spendiamo pochissimo rispetto ad altri paesi, qui abbiamo, cioè va bene la programmazione, ma abbiamo bisogno anche di far diventare una programmazione che nel tempo aumenta in maniera piuttosto significativa. Insomma, i conti ci dicono che mancano circa 2 punti di PIL.
Esatto.
Ecco, senza quelle risorse, o perlomeno di un traguardo, di traguardare con gradualità quelle risorse, è evidente che noi continueremo a rispondere all'emergenza e per di più col rischio di rievocare semplicemente provvedimenti come la vecchia social card.
Ecco Barbieri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, ovviamente questi sono provvedimenti importanti, insomma stanziare soldi è sempre un bene, ad esempio facciamo riferimento alla lotta alla povertà, è un segnale sicuramente importante, anche se c'è da dire molte associazioni, anche l'Alleanza contro la povertà in qualche modo sono un po' più caute, dicono che questi 800 milioni stanziati sono in qualche modo una goccia ovviamente nel mare di un disagio economico e sociale sempre più crescente, però qualcosa è stato fatto, perché poi è importante una volta che questi soldi siano stanziati, ma che questi soldi poi finiscano bene, cioè in progetti seri, perché molto spesso qui in Italia magari sono stati spesi tantissimi soldi, tante risorse, però poi alla fine sono stati sperperati in modo in cui non dovevano essere speso. Questa anche qui, il controllo di questi soldi è anche qui una fase molto importante, no?
Ma io direi che questo riguarda tutta la spesa pubblica, cioè a partire dal MODE e dall'Expo. Cioè adesso francamente ho una certa difficoltà a pensare che l'unico problema sia la spesa di soldi sociale della sanità, quando invece in questo paese purtroppo c'è un problema molto serio di rapporto tra pubblica amministrazione e privato, che questo sia profit o anche purtroppo, ahimè, no profit, che però è un no profit che inevitabilmente va verso l'idea di costruirsi un futuro luminoso. Insomma, quando abbiamo appreso delle remunerazioni che avevano alcuni dirigenti di cooperative sociali di Roma, siamo rimasti tutti piuttosto basiti.
Sì.
Quelli sono stipendi evidentemente di aziende profit, ecco, insomma, era un no profit che ormai aveva assunto la tipica connotazione del profit, cioè quindi la forma giuridica che serviva per agevolare la possibilità di avere appalti. Però la realtà è un po' più complessa, se noi davvero, cioè, i due casi emblematici che abbiamo pronto a noi sono quelli del MOSE e dell'Expo, dove abbiamo trovato di tutto, e con quantità, in termini di risorse, ben diverse da quelle che ci sono normalmente nel sociale. Ci ha detto, lo ripeto, non voglio eludere la questione è centrale, e però attiene al fatto che, dobbiamo essere chiari, nella grandissima parte dei casi degli scandali di cui noi stiamo parlando, parliamo in realtà di gare regolari e spietate. E questo è un punto nodale. Non è vero che sono forme strane, cioè sono gare. Quindi si possono alterare le gare. E questo è quello che sta indagando la magistratura e sulla quale la magistratura in varie parti d'Italia, e ripeto, sui fronti più diversi, sta valutando il fatto che oggettivamente c'è un problema di questa natura. E lo stesso cantone con l'ANAC, con le linee guida dell'ANAC, dice alcune cose, dice che bisognerebbe recuperare lo spirito della 328.
Sì.
Perché noi abbiamo avuto quindi questa competizione, da un lato abbiamo avuto la 328 che parlava di autorizzazione e affidamento dei soggetti, cioè della reputazione dei soggetti. I soggetti di terzo settore sono quelli che hanno inventato i servizi. Non c'erano prima i servizi di prossimità alla persona, se li sono inventati, perché che si pensi a Basaglia è l'emblema, no? Uno che con i suoi si licenzia dall'istituto manicomiale e costituisce cooperativa.
Certo.
No, è emblematico, sì. questo genere di cose. Allora, siccome i servizi, le cose, cioè, sono state create esattamente in questo modo, quindi a movimenti di cittadini attivi che si sono poi rivelati essere anche attività economiche, quindi di impresa sociale, bene, queste robe qua sono, i comuni dovrebbero attrezzarsi invece che per fare gare, dovrebbero utilizzare maggiormente lo strumento dell'accreditamento, quindi dell'autorizzazione e accreditamento. Quindi sulla base di questo io riconosco quei soggetti come soggetti che sono in grado di poter fare le cose. Hanno delle peculiarità, abbiamo una legge in campo, la nuova direttiva europea sulle gare sembra andare in questa direzione, il codice degli appalti ratificato va abbastanza in questa direzione, recuperiamo questo spazio, perché la Bolkestein ci ha ammazzato, ci ha messo il terzo settore in condizione di competere, un terzo settore che nasce solidaristico per sua natura, e invece si è ritrovato a competere, quindi inevitabilmente creando collisioni molto, molto forti tra soggetti, oppure cartelli, come accade normalmente nel mercato, come è accaduto per il MOSI, per l'Expo.
Ecco, su questo, portavoce del Forum Nazionale Terzo Settore, Pietro Barbieri, siamo sempre qui in diretta su Radio Articolo 1 e sui 103.3 dell'FM qui a Roma. Un provvedimento inserito nel maxi emendamento che in qualche modo ha suscitato in molti grossa perplessità, anche in voi, anche nel Forum, è l'introduzione di una nuova disciplina, quella delle società benefit con mission sociale. Io devo essere sincero, l'ho capita poco, ce la spiega e ci spiega soprattutto perché non la vedete di buon occhio.
Ma allora ci sono due fenomeni che secondo me vanno messi in luce. Uno è che non c'è una riflessione sufficiente su cosa sia l'economia sociale. Se quindi l'economia sociale è un'attività economica prodotta essenzialmente dal no profit, oppure riguarda anche il profit. Io credo che su questo andrebbe la pena di aprire un cantiere, non di proporre una norma così. Perché una norma così è frutto di un pensiero sulla base del quale si vorrebbe impegnare il profit anche in attività sociali. E però bisogna capire cosa, come, quando, perché. Insomma, non è una questione così elementare, così semplice affrontarla in questi termini, e aggiungo che porla in legge di stabilità ovviamente è quindi quantomeno improprio, se non illegittimo dal punto di vista costituzionale, dato che la legge di stabilità dovrebbe trattare esclusivamente di numeri, quindi
certo,
spostare soldi, fondi, sancire l'esistenza del fondo per la povertà o più o meno, insomma, ecco, questa è la natura della legge di stabilità. Invece si procede in un emendamento che istituisce questo genere di cose. Tra l'altro, come dire, rendendo improprio o comunque indebolendo fortemente tutta la discussione sulla riforma del terzo settore. Ecco, probabilmente ci vorrebbe un supplemento di analisi piuttosto che un passaggio così rapido, che tra l'altro finisce inevitabilmente con il beccarsi la fiducia,
visto che si sta aspettando, insomma, di questa riforma se ne parla da tempo, insomma, si sono aperti i tavoli, si sono aperti incontri, quindi basta in qualche modo, no, se slitta di qualche giorno, visto che il tempo è comunque di un certo tipo,
sì,
insomma,
no,
si poteva in qualche modo farla, non dico digerire, ma insomma parlare, confrontarci un pochino meglio. Un altro elemento, anche il taglio, quello dei patronati, no, mi pare che sia una misura che si fa fatica in qualche modo a comprendere.
Io credo che da questo punto di vista bisogna anche qui riuscire a fare pace con se stessi. Cioè, noi abbiamo istituito un presidio sociale fondamentale del paese, che sono i patronati. Poi, per carità, ci sono anche quelli che non funzionano bene, per cui andrebbero monitorati, fatto anche una stretta dal punto di vista qualitativo. Credo di questo ne siamo tutti convinti. Ciò detto, però, non è che si può buttare a pensare alla patologia e quindi legiferare sulla patologia. Però è tagli un colpo al cuore a un presidio sociale centrale del nostro paese, che spesso è molto molto importante dei segretariati sociali dei comuni, insomma, o perlomeno è parallelo a quel lavoro. Apre degli spazi importanti, è un interlocutore fondamentale dell'INPS, non solo sulla questione previdenziale, ma noi interessa soprattutto per la questione assistenziale, che è sempre più gestito dall'INPS, si pensi all'ISEE, a tutte le varie forme di assegni sociali che gestisce l'INPS, insomma sono tante le questioni. Allora, se uno mette assieme tutti questi elementi, dice perché fare questa operazione? Bisogna decidere quali sono gli assi portanti,
certo,
che vogliamo del welfare di questo paese.
Assolutamente. Senta, prima di concludere, una domanda che esula anche un po' dai temi di questa legge di stabilità, ma che riguarda ovviamente lo stesso il nostro paese, in particolare anche del clima che si sta creando in questi ultimi giorni, dopo l'attacco terroristico di Parigi, anche nei confronti dei migranti e quindi dell'accoglienza, un clima di caccia allo straniero, un po' complice anche in qualche modo certa comunicazione, certa stampa, certa politica che getta continuamente benzina sul fuoco e che rischia di provocare appunto episodi anche spiacevoli come quelli accaduti ad alcune sedi della Caritas, ne abbiamo parlato proprio ieri in questa trasmissione, imbrattate con scritte xenofobe. Ecco, come se ne esce da questa situazione, portavoce Barbieri?
Beh, insomma, è abbastanza complicato dare una risposta, credo che davvero da questo punto di vista la bacchetta magica non l'abbia nessuno, perché è chiaro che comprende tutta la questione della guerra di conquista che i sunniti del Daesh hanno fatto in Siria e in Iraq, comprende un conflitto mediorientale irrisolto, secolare, tra popoli ottomani, sunniti e sciiti, e quella qualche altra etnia in giro, insomma, una situazione piuttosto complessa, difficile da gestire e sulla scorta del quale poi noi abbiamo, come dire, anche sempre una presunzione di saper fare, esportare democrazia magari con le bombe, insomma, sicuramente queste non sono soluzioni che hanno portato un grande di bene, basti pensare alla Libia, all'Afghanistan, allo stesso Iraq, insomma, sono soluzioni che non hanno portato un grande bene, e questo e fa bene il governo italiano avere un atteggiamento su questo molto attento, molto molto attento. Detto questo, anche perché poi, come abbiamo visto, poi abbiamo un problema del nostro paese. È chiaro che si rinforzano le credenze di coloro che hanno voluto parlare alla pancia del paese di paure e via discorrendo. Ed è altrettanto vero però che non siamo nelle condizioni di poter pensare che quelle decine di migliaia di profughi che abbiamo visto attraversare le rotte balcaniche o che vediamo arrivare sui balconi in Europa vengano qui per fare del terrorismo, per islamizzare peggio l'Europa, vengono qui perché hanno le condizioni del loro paese di vita, a partire dalle guerre, a finire dalla fame, che non gli consentono di rimanere lì. E quindi scappano.
Certo.
Allora, dobbiamo renderci conto che questo è un fenomeno che c'è e che ci sarà, e quindi dobbiamo muoverci in questa direzione dell'accoglienza, punto. Non diciamo noi, lo stanno cominciando a dire anche molti paesi europei, persino quelli più difficili. Devo dire che l'Europa è un pochino più avanti del dibattito italiano, lo dico con molta franchezza, nonostante Orban e compagnia cantante.
Assolutamente, sembra insomma che il nostro paese stia un po' troppo a guardare su queste questioni. Una battuta finale, visto che diciamo è l'argomento del giorno e lo sarà per una decina di giorni. Prima parlavo di clima sociale, invece qui vorrei parlare proprio di clima vero e proprio, perché a Parigi si sta giocando, questa sì, una battaglia importante per tutti. Finalmente temi ambientali, il tema del clima è arrivato nell'agenda dei governi e le società, i vari stati se ne devono in qualche modo prendere carico, però anche leggendo un po' i giornali oggi mi sembra insomma come spesso accade che questi grandi summit partono in qualche modo già sconfitti. Che ne pensa?
Beh, purtroppo il tema tra paesi ricchi o in via di sviluppo paesi poveri in via di sviluppo, e paesi ricchi è evidente che è un tema costante. Da un lato si dice bene, c'è un atto molto importante del Presidente degli Stati Uniti, Obama, nell'ammettere di essere stato un grande inquinatore. E però dall'altra parte risponde l'indiano dicendo sostanzialmente adesso ci dovete consentire anche noi, che avevamo la nostra crescita con l'inquinamento, siete voi che dovete fare i passi importanti, oppure aiutarci, quindi con finanziamenti, aiutarci a fare la nostra conversione nella green economy e via discorrendo. Il punto quindi di equilibrio è sempre complicato. Come fanno i paesi occidentali, grandi inquinatori, ad ammettere completamente a se stessi quando il dibattito nel loro paese molto spesso non contempla
un'ipotesi sostanziale, e quindi finanziare non risorse per lo sviluppo, semplicemente per lo sviluppo ecosostenibile, per i paesi in condizioni di difficoltà che altrimenti non possono fare sviluppo altro che in maniera inquinante e regressiva.
Certo.
Ora, il problema è davanti a tutti, i ghiacciai si stanno scegliendo, questo è assolutamente provato da tutti i punti di vista degli organismi di valore assoluto come la NASA e via discorrendo, per cui valore indiscutibile al di là di qualche scienziatucolo che dice le stupidaggini, è chiaro che su un piano internazionale, come dire, il vero punto necessario è quello di rafforzare le istituzioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite, che abbiano la capacità di mettere in campo delle politiche impositive e anche di trasferire risorse ai paesi poveri e paesi ricchi ai paesi più poveri, altrimenti non riusciamo.
E bisogna anche fare molto presto, perché insomma il limite è davvero colmo.
Assolutamente.
Io ringrazio davvero molto per questa chiacchierata Pietro Barbieri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, grazie ancora.
Grazie a lei, a presto.
www.forumterzosettore.it è il sito per andare a vedere insomma tutta l'attività del forum. Ma sui provvedimenti inseriti in questa legge di stabilità, perché questo è il tema centrale della puntata di oggi qui ad LS, abbiamo sentito anche il giudizio di Paola Menetti, che è la presidente di Legacoop Sociali. Con lei cominciamo con una buona notizia, ovvero la retromarcia dell'aumento dell'IVA per le cooperative sociali. Ascoltiamola.
È stato, come dire, carino che l'OPI abbia deciso di fare cenno a questa cosa nel suo intervento all'assemblea della Legacoop di Bari. Per la verità esiste insomma già qualche cosa di più, una promessa, nel senso che la discussione in Senato ha portato in commissione l'approvazione di un emendamento specifico su questo tema, emendamento che poi è stato inserito nel maxi emendamento del governo, quindi a questo punto fa parte del testo della legge di stabilità che c'è dal Senato, insomma. Su questo il governo ha espresso un parere non contrario, se no l'emendamento difficilmente sarebbe stato approvato. Di questa cosa siamo contenti, con i limiti che derivano dal fatto che certo l'aumento di un punto dell'IVA di questi tempi non è una cosa indolore, tuttavia di fronte al rischio di un aumento ancora più elevato come quello che si ipotizzò da parte del governo 3 anni fa, portando l'IVA al 10%, cosa proprio infrequentabile, inaccettabile, perché non avremmo potuto sostenere in alcun modo un aumento di costo, perché soprattutto non l'avrebbero potuto sostenere i clienti, oppure l'altro rischio era quello dell'andare in regime di esenzione che non è sostenibile per le cooperative, perché significa che tu non puoi più scaricare in alcun modo l'IVA sui tuoi acquisti e sui tuoi investimenti, che significa di fatto rendere impossibile un'attività di impresa da parte delle cooperative.
Insomma, il giudizio è sicuramente positivo, perché poi era anche una vostra battaglia, no? Mi ricordo che su questo fronte...
Sì, noi a questo punto avevamo proprio allora molto resistito e molto contrastato l'ipotesi 10%, adesso abbiamo fatto tutto ciò che era possibile per non arrivare a questa situazione dell'esenzione che ritenevamo assolutamente pericolosa e che di fatto consegna alle cooperative, se ci fosse stata, a un ruolo da fornitori di manodopera, insomma. Né più di questo né meno, e questo non è certamente la prospettiva per la quale noi lavoriamo.
Sulla questione del maxi emendamento c'è questa introduzione di questa nuova disciplina, no? Quella delle società benefit con mission sociale. Ho visto...
Guarda, io me la cavo molto in fretta, perché condivido lo sconcerto espresso da Barbieri e dal Forum. Non avrei molto altro da aggiungere su questa questione, anche perché entrate repentine di queste nuove figure che lasciano un po' perplesse.
Perplessità dunque anche di Paola Menetti, presidente di Legacoop Sociali, su uno dei provvedimenti inseriti in questa legge di stabilità, ovvero questa introduzione di una nuova disciplina, quella delle società benefit con mission sociale, che un po' in qualche modo camuffano appunto e tolgono questo confine ben marcato tra profit e non profit. Vedremo insomma ovviamente gli sviluppi del caso. caso. Allora, io mi fermo qui per oggi, sono le 11:55 minuti, tra qualche minuto come sempre le notizie del giornale Radio Sociale, poi il nostro consueto appuntamento con Elle Radio. Oggi insieme al collega Stefano Iucci si parla di partite IVA, tema ovviamente sempre molto caldo nel nostro paese. Prima di lasciarvi però vi ricordo un po' tutte le nostre coordinate, il nostro sito radioarticolo1.it, dove lì potete trovare tutti i nostri podcast. Vi ricordo anche la nostra mail per comunicare con noi, diretta@radioarticolo1.it. Se volete telefonarci il numero è lo 06400 43376, oppure potete come sempre seguirci sui social Facebook e Twitter o scaricando la nostra applicazione sullo smartphone. È tutto, un saluto da Stefano Milani, un grazie a Mariano Lorusso e Ivana Marrone che hanno curato la regia del programma. A domani con LS.